due anni in carnia di Cesare Giannotti parte prima e una splendida giornata di sole di un lontano giugno dell'anno 1959 al primo piano del Liceo Scientifico Italiano, Dante Alighieri, di Tripoli, sito in Shiara Mizraan, tutto è pronto per dare il via agli esami di maturità. Come ogni anno, i banchi sono stati rimossi dalle classi e collocati in due file nell'ampio corridoio luminoso, una lungo il lato interno, l'altra sotto le finestre. Tutti i diplomandi delle due sezioni del quarto e ultimo anno, e io fra loro, sono pronti a sostenere la prima prova scritta che, ovviamente, è quella di italiano. Mi sento abbastanza tranquillo, anche se la materia non è mai stata la mia preferita. Chi avrebbe detto che, una volta in pensione, avrei invece scoperto il piacere della penna, cimentandomi in racconti autobiografici, novelle e addirittura in tre romanzi. Sono stato ammesso agli esami con una buona media che spero di confermare, anche se, come sanno tutti coloro che hanno affrontato gli esami di maturità, la paura può a volte giocare brutti scherzi. Il mio rapporto con i quattro anni di liceo non era sempre stato idilliaco. Alla fine del primo anno ero stato rimandato in due materie, di cui una, matematica, mi aveva costretto a prendere ripetizioni estive dal professor Grienti, il cui fratello più piccolo era un mio amico e apparteneva, come me, al Circolo Libia, le cui attività ludiche pomeridiane si svolgevano nel cortile della cattedrale. Mi ero così rovinato in parte le vacanze estive. Era successo che nel corso dell'anno avevo scoperto la pallacanestro e passavo tutti i pomeriggi ad allenarmi nel famoso cortile, trascurando spesso lo studio. Era il primo dispiacere che davo ai miei genitori, almeno per quanto riguardava la scuola. Ma nulla in confronto a quello che diedi loro l'anno successivo. La passione dilagante per la pallacanestro mi aveva fatto completamente trascurare i miei doveri di studente e a giugno venni sonoramente bocciato. Un dispiacere enorme per i miei genitori e una vergogna per me, che avevo sotto gli occhi i sacrifici che facevano per farmi studiare. In quegli anni non navigavamo certamente nell'oro. Poi, però, recuperai bene e nei tre anni successivi fui sempre promosso con buone medie, facendomi in parte perdonare i dispiaceri causati. Fu così che, pur essendo fra i primi studenti a usufruire della riduzione del corso di studi da 5 a 4 anni, impiegai lo stesso 5 anni per diplomarmi. Finiti gli esami, ci ritrovammo tutti col naso all'insù, alcuni giorni dopo, a scorrere il tabellone coi risultati finali. Avevo superato brillantemente la prova, diplomato con la media del 7. Questo significava che avrei beneficiato di una riduzione del 50% sulle tasse di iscrizione al primo anno di università. Un allora il merito veniva premiato. Ero contento soprattutto per i miei genitori, che si apprestavano a fare uno sforzo ancora maggiore per mandarmi all'università. Li ripagavo così del dispiacere della bocciatura di qualche anno prima. Circa la facoltà a cui iscrivermi, la scelta era stata relativamente facile. La recente scoperta del petrolio nel paese aveva indotto molti diplomati a scegliere la facoltà di scienze geologiche. Io non fui da meno, anche se, a onor del vero, della mia sezione fummo solamente in due a scegliere quel corso di laurea. Anche sulla sede universitaria avevo avuto pochi dubbi. La scelta non poteva che cadere su una città in cui avessi potuto beneficiare, in caso di necessità, di qualche appoggio. In altri termini, della vicinanza di parenti. Dal lato paterno, contavo su due zii che vivevano a Torino, però già in là con gli anni, mentre da quello materno beneficiavo di una nutrita schiera di parenti, qualcuno a Bologna, e molti nel paese natale di mia madre, distante solo pochi chilometri, conosciuto allora unicamente per aver dato i natali alla cantante Nilla Pizzi, è oggi famoso per ospitare la fabbrica della Lamborghini Auto. A Bologna, poi, c'era una mia zia che aveva vissuto molti anni a Tripoli, a cui ero particolarmente affezionato, e anche alcuni vecchi amici di famiglia rientrati da Tripoli. Fu quindi una scelta obbligata. Della mia classe fummo comunque in cinque a ritrovarci a Bologna. In quegli anni, L'Università degli Studi di Bologna, cioè l'Alma Mater Studiorum, come si legge nel logo dell'Ateneo, era considerata un'ottima università a livello europeo. Oggi, ahimè, lo è meno, a conferma di un arretramento che tocca tutti i nostri Atenei, e, più in generale, l'istruzione in Italia. Sempre nel logo circolare, si legge una data, ad 1088. È l'anno in cui l'Ateneo venne fondato dallo studioso e giurista Irnerio, e per questo è considerata la più antica università del mondo occidentale. Quando vi arrivai, Bologna era caratterizzata da un'intensa vita universitaria, con alcune decine di migliaia di studenti, fra cui molti stranieri, in particolare greci e americani. Un ambiente, quello universitario, perfettamente integrato nella città, di cui condivideva l'allegria e la gioia di vivere. La guerra era finita da 14 anni e la città presentava ancora alcune delle ferite infertile dai bombardamenti, anche se quasi tutto era stato ricostruito. Mi trovai subito bene, nonostante i soldi fossero pochi e bisognava lesinare su tutto. Il corso di laurea aveva allora una durata di 4 anni, con un carico di esami non particolarmente pesante, 4 esami fondamentali all'anno, più 4 complementari distribuiti sull'intero corso, 20 esami in tutto. La facoltà di scienze geologiche godeva di una buona reputazione, grazie ai vari direttori di istituto che si erano succeduti negli anni, tutti scienziati noti in campo nazionale e internazionale. In quegli anni era direttore dell'Istituto di Geologia 2 foto 1, il professor Raimondo Selli. Raimondo Selli, foto 1, eminente figura di studioso, ma anche classico esempio di barone, con una sua corte e un potere assoluto sull'istituto. Durante tutti i 5 anni che vi trascorsi ebbi modo di incontrarlo solo un paio di volte. Pur essendo titolare della cattedra di geologia, si faceva regolarmente sostituire dal suo vice, e, in tutte le lezioni che frequentai, non ebbi mai il piacere di ascoltarlo. Fra i suoi numerosi meriti, anche quello di portare a termine la realizzazione del nuovo Istituto di Geologia e Paleontologia, appena inaugurato quando vi giunsi io, e che oggi porta il suo nome, foto 2, e di aver creato il primo istituto di geologia marina in Italia. A metà del corso di laurea era prevista l'assegnazione della tesi, cioè di quel lavoro che avrebbe costituito la logica conclusione del corso di studi, e che, per noi futuri geologi, aveva come argomento principale, tranne rare eccezioni, lo studio di una specifica area del territorio italiano. A parte alcuni casi, per venire incontro a specifiche richieste di studenti che provenivano da regioni molto lontane, il metodo seguito da Raimondo Selli per l'assegnazione delle aree era abbastanza standardizzato. In quegli anni si stava rifacendo la carta geologica d'Italia e l'Istituto di Bologna era impegnato nella revisione di un'ampia area del Friuli, la Carnia, che si estendeva dalle prealpi friulane a sud, sino a confine di Stato a nord e a est, mentre a ovest terminava con la valle del Piave. E così molti studenti venivano mandati a preparare la loro tesi in quella regione. La stessa sorte toccò a 5 di noi. Fummo assegnati a un giovane assistente del professor Selli, Giulio Pisa, un ragazzone biondo con 2 sottili baffetti, da poco laureatosi brillantemente, che divenne così il nostro referente, colui che ci avrebbe seguito durante tutto il periodo del rilevamento in campagna e che ci avrebbe poi guidato sino alla discussione della tesi. Qualche giorno dopo l'assegnazione dell'area, venni contattato da uno studente ormai fuori corso, Walter Benini, che, proprio per questo motivo, non avevo mai avuto occasione di incontrare. Mi disse che a lui era stata assegnata l'area adiacente alla mia, a est, e che per questo aveva voluto conoscermi per vedere se potevamo trovare il modo di lavorare assieme. Mi confesso che era stato proprio lui a chiedere che gli fosse assegnata un'area dove non sarebbe stato solo. Veniva, infatti, da un'esperienza piuttosto negativa. Un anno prima gli era stata assegnata un'area sul Monte Vettore, una splendida vetta dell'entroterra marchigiano. Ma, dopo alcune uscite, si era reso conto di non riuscire a superare le difficoltà che l'area presentava ed essendo l'unico a lavorare in quella zona, si era fatto prendere dallo sconforto, convincendosi che non ce l'avrebbe mai fatta. Mi disse tutto questo con grande franchezza, facendomi intendere che, lavorando in aree adiacenti, avremmo potuto condividere le esperienze e aiutarci reciprocamente. Si metteva a mia completa disposizione, prima ancora di sapere se fossi stato realmente in grado di tre foto 2, l'Istituto di Geologia e Paleontologia. Aiutarlo. Capii che si aspettava da me un consistente sostegno. Accettai la sua proposta. Walter viveva a Forlì ed era un classico romagnolo, sanguigno, estroverso, allegro, generoso, pronto alla battuta, a volte un po' guascone, ferocemente attaccato al bar sotto casa, al biliardo e alle partite a carte con gli inseparabili amici, da cui si allontanava sempre malvolentieri. Quasi l'opposto del sottoscritto, che viveva lontano da casa, era piuttosto riservato e che, pur frequentandolo, non subiva il fascino del bar sotto casa e il richiamo degli amici. Volle che conoscessi la sua famiglia e la fidanzata, una ragazza graziosa, simpatica e, soprattutto, paziente nei confronti delle sue abitudini, già laureata in matematica. Mi ospitò per un paio di giorni a casa sua, poi partì con la sua 500 in avanscoperta, con destinazione Carnia, per un primo sopralluogo logistico nella zona in cui avremmo trascorso tutta l'estate. A me, che a Bologna non possedevo neanche una bicicletta, il vederlo spostarsi con la sua macchina, anche se di piccola cilindrata, suscitava un po' di invidia. Oltre a Walter Benini, a completare la squadra in partenza per la Carnia c'erano altri tre compagni di corso. Carlino Belloni, Bigi, di cui ho purtroppo dimenticato il nome, e Riccardo Bertoli. Quattro ragazzi i cui cognomi cominciavano tutti con la lettera B con Riccardo, uno spilungone simpatico ed estroverso che apparteneva a una famiglia benestante di Mantova, avevo da tempo stretto amicizia e ci vedevamo spesso. In cinque ci dividevamo un'area a sud del fiume Tagliamento, foto 3, compresa fra la stretta valle di Preone a est, e il monte Pramaggiore a ovest. La zona più orientale era quella di Walter, seguivano la mia, quella di Belloni, quella di Bigi e per ultima quella di Bertoli, occupata quasi per intero dalla mole 4 foto 3, l'intera zona a sud del Tagliamento, vista da nord. Massiccia del monte Pramaggiore, il più alto della zona, tipica montagna dolomitica di 2479 metri normalmente. Per eseguire il rilevamento geologico di un'area si parte dal materiale topografico disponibile, nel caso specifico la carta topografica dell'Istituto Geografico Militare, l'IGM. Copre tutta l'Italia ed è suddivisa in fogli a scala 1, 100.000, ciascuno a sua volta composto da quattro tavolette a scala 1, 25.000. Per tutti noi il foglio era quello denominato Ampezzo, foto 4. E la tavoletta di mia competenza era la secondo sud-est, cioè la prima in basso a destra, anch'essa denominata Ampezzo. Tracciati i confini dell'area da rilevare sulla corrispondente tavoletta, la si ingrandisce a scala 1, 10.000, e questa nuova mappa a scala dettagliata diventa la base di lavoro. Su di essa andranno riportate tutte le informazioni ricavate sul terreno. In particolare, i contatti fra i differenti affioramenti rocciosi che costituiscono le varie formazioni presenti nell'area, la pendenza e direzione degli strati con i relativi punti in cui si effettuano le misurazioni, e anche i punti in cui si prelevano i campioni di roccia. Serviranno per un successivo studio petrografico e micropaleontologico in laboratorio, per caratterizzarne composizione litologica e fauna, con la quale arrivare a una datazione delle formazioni. Poi le linee di faglia, i depositi alluvionali quali terrazzi fluviali e detriti di falda, quelli di origine glaciale e anche le località fossilifere. Ma anche diverse altre informazioni su cui non è qui il caso di soffermarsi. Man mano che si batte l'area, la mappa di lavoro si arricchisce di informazioni. Lo scopo è quello di arrivare a disegnare la carta geologica dell'area, dove la base topografica in bianco e nero si è trasformata in un A5 foto 4, parte meridionale del foglio ampezzo foto 5, esempio di carta geologica. Attraente carta multicolore, foto 5, con ciascun colore riferito a una specifica formazione rocciosa, attraversata da numerose linee rosse, più o meno marcate, che rappresentano le faglie che interessano tutta l'area e che individuano il modello tettonico che la caratterizza. La carta risulta ricca di trattini rossi da cui si dipartono, perpendicolarmente, delle piccole frecce più o meno marcate, con un numerino a fianco. Sono i simboli che indicano, nei punti in cui è stata misurata, la direzione degli strati, cioè il loro orientamento rispetto al nord, e la relativa pendenza, cioè l'inclinazione rispetto all'orizzontale, indicata da un numerino che può variare da pochi gradi, per gli strati a giacitura quasi orizzontale, a 90° per quelli verticali. Questi ultimi sono generalmente indicati con due trattini paralleli, mentre quelli orizzontali con una semplice croce. Sono dati indispensabili per la costruzione di sezioni geologiche attraverso l'area, il cui scopo è quello di mostrare, mediante uno spaccato, l'andamento degli strati nel sottosuolo, foto 6. Per arrivare a ottenere una simile mappa occorrono mesi e mesi di faticose marce, battendo palmo a palmo, per quanto possibile, tutta l'area. Più osservazioni si fanno, più dati si raccolgono, più accurato e completo risulterà il prodotto finale. Questo è quello che facemmo noi cinque durante due lunghe estati, in quella regione bellissima ma difficile da penetrare, perché ricoperta di fitti boschi e priva quasi del tutto di sentieri che consentissero di percorrerla. Ma procediamo con ordine. Al suo ritorno, Walter mi informò che il posto più adatto dove soggiornare era il paese di Ampezzo, foto 7, lungo la statale numero 52 che univa Tolmezzo, a est, con la valle del Piave, a ovest, e che possedeva tutte le infrastrutture essenziali. Per contro, risultava un po' distante dalla mia area di lavoro, circa una 20 minuti di auto su strada sterrata. D'altronde non esisteva nulla di più vicino, neanche una frazione che 6 foto 6, esempio di sezione geologica. Foto 7, Ampezzo Carnico, sulla statale 52. Offrisse la possibilità di un alloggio. Lui aveva un'opzione in più, rappresentata dal paese di Socchieve, sempre lungo la statale, ma era così piccolo che non aveva neanche voluto prenderlo in considerazione. Aggiunse di aver già trovato l'alloggio, una camera presso l'abitazione del falegname, al primo piano di una tipica casa di paese, in periferia, che si affacciava su un ampio prato. Prima di lasciare Bologna mi recai alla Montagnola, un ampio spazio non lontano dalla stazione ferroviaria, occupato da un grande mercato permanente, dove comprai un paio di scarponi e uno zaino militare appartenuto all'esercito americano. Poi passai al materiale tecnico, che consisteva nel martello da geologo, nella bussola da geologo, che per tutti noi studenti era allora la tedesca Bezzard, foto 8, e nell'altimetro, il mitico Tommen svizzero, foto 9. Bussola e altimetro li possiedo ancora. L'altimetro avrei avuto modo, diversi anni dopo, di utilizzarlo regolarmente nelle mie escursioni in alta montagna, sulle Dolomiti attorno a Cortina. Poi mi recai da Walter, a Forlì, e di lì, sulla sua 500, ai primi di giugno dell'anno 1962, raggiungemmo la Carnia. Voglio qui precisare che la guida di Walter in montagna, ma non solo, era a dir poco spericolata, e impiegai un bel po' per abituarmici. Affrontava i tornanti, tanto in salita come in discesa, a elevata velocità, fra stridii di pneumatici e repentine scalate di marcia, con la piccola vettura che sculettava di qua e di là, mentre lui se la rideva e io piantavo continuamente i piedi contro la carrozzeria, in un istintivo quanto ridicolo tentativo di frenare. Col tempo mi abituai alla sua guida sportiva, imparai a fidarmi e riuscii a divertirmi anch'io. La famiglia presso cui alloggiavamo era costituita unicamente da marito e moglie. persone semplici e gentili che, non avendo figli, ci trattavano come tali ed erano felici di ospitare due studenti universitari di città. Lui aveva la falegnameria al piano terra, mentre lei si occupava di due mucche che scorgevamo in lontananza, dalla nostra finestra, brucare felici l'erba di un bel prato verde che si stendeva davanti alla casa. Ogni mattina, dopo averle munte, saliva da noi con due scodelle di latte ancora tiepido del loro calore corporeo e ce le offriva. La sistemazione era spartana, non tanto per la stanza, 7 foto 8, la bussola da geologo Bezzard foto 9, il mitico altimetro Tommen dal pavimento in legno, che era spaziosa, come lo era il letto matrimoniale sul quale dormivamo, quanto per i servizi, che consistevano in un cesso che si trovava all'esterno, in un angolo del cortile, come per molte altre abitazioni del paese che risalivano a qualche secolo prima. Per noi, che rientravamo sempre sudati e impolverati, doverci lavare con una brocca d'acqua a testa nel catino della toeletta di fine Ottocento, collocata in un angolo della stanza, risultava abbastanza scomodo. E fare il bagno era ancora più complicato. A onor del vero, debbo dire che anche la sistemazione di cui godevo a Bologna non era poi tanto diversa. Dopo aver cambiato 2 o 3 volte alloggio, avevo trovato una camera in una zona che era, sì, centrale, ma le cui abitazioni, tutte modeste, risalivano al secolo passato e forse anche più indietro. In particolare, nella stradina in cui abitavo, molti dei vecchi portici risultavano lesionati ed erano monitorati da spie costituite da vetrini posti a cavallo delle crepe. La mia stanza, poi, non aveva riscaldamento ed inverno utilizzavo una stufetta a legna. Anche i servizi erano essenziali e per farmi un bagno dovevo andare o all'albergo diurno, o a casa di colei che sarebbe in seguito diventata mia moglie. Ma la famiglia era ospitale e poiché mi trovavo bene, vi rimasi sino alla laurea. Ben presto in paese si sparse la voce che erano giunti dalla città 2 studenti che passavano le loro giornate in cerca di sassi, o di claps, nell'idioma locale. Per gli abitanti fu una piacevole sorpresa. Il fatto che faticassimo su per i monti faceva sì che ci sentissero vicini a loro, come se fossimo anche noi del posto. E tali ci considerarono sempre sino a quando lasciammo definitivamente il paese. In quegli anni la Carnia era considerata una regione povera, sottosviluppata, dove molti dei suoi abitanti erano stati costretti a emigrare in cerca di lavoro, per lo più nelle miniere del Belgio. Molti paesi si erano così spopolati e si rianimavano solo in agosto, quando le famiglie rientravano per un paio di settimane. Il lavoro scarseggiava e il turismo, limitato a poche settimane in estate, era costituito prevalentemente da famiglie provenienti dalle città della vicina pianura veneta, come Pordenone, Udine e Venezia. Io e Walter ci imbattemmo un giorno in un minuscolo borgo di media montagna, proprio al limite sud della sua area, costituito da non più di una decina di case totalmente disabitate, ma perfettamente ammobiliate, come se gli abitanti si fossero allontanati per fare la spesa. Un villaggio fantasma. Un po' meglio se la passavano i paesi ubicati più in alto, lungo la salita che conduce al passo della Mauria, verso il Cadore, come forni di sotto e, più ancora, forni di sopra, che registravano una discreta presenza di turisti attratti dai monti circostanti. Oggi la Carnia è una regione economicamente florida, e il turismo, anche quello invernale, è ben sviluppato un po' in tutte le sue valli, ma in quegli anni la vita era dura. Già durante la prima uscita capii che se Walter aveva bisogno del mio sostegno tecnico, io non avrei potuto fare a meno del suo appoggio logistico. Infatti, senza un mezzo motorizzato a 2 o a 4 ruote, non era possibile accedere con rapidità né nella mia, né nella sua area. Ma mentre lui era dotato di 500, io non lo ero. Mi dissi che per l'anno successivo avrei dovuto 8 risolvere in qualche modo il problema. Non potevo permettermi di noleggiare un'auto, per quanto piccola, e in paese non si trovava alcun tipo di motociclo a noleggio. Decidemmo allora che per quell'estate ci saremmo organizzati in questo modo, avremmo rilevato un'ampia fascia a cavallo delle nostre due aree, corrispondente a circa metà del lavoro da eseguire, lasciando il resto per l'estate successiva. Un giorno da lui e un giorno da me. E così procedemmo, con piena soddisfazione di Walter, che si aspettava proprio questo. La viabilità primaria nelle nostre aree era costituita da due arterie che le attraversavano da nord a sud. Si trattava di due strade sterrate, la cui percorribilità con la pioggia diventava a volte problematica. Comunque, per la piccola 500 non c'erano grossi problemi. La strada più critica era quella che si trovava nella mia area. Da un pezzo sino al fiume Tagliamento si presentava in ottimo stato, poi, superato lo sbarramento del lago di Caprizzi, continuava con una serie di tornanti che, in 500 metri di dislivello, conducevano al modesto valico denominato Forcola di Monterest M.1052, che metteva in comunicazione la valle del Tagliamento, a nord, con quella del torrente Meduna, a sud. Oggi questa strada è ampia e asfaltata, e qualche anno fa vi è anche transitato il Giro d'Italia, ma in quegli anni, nonostante un efficace sistema di scolo delle acque piovane e una discreta manutenzione, con le piogge intense certi tratti, soprattutto in corrispondenza dei tornanti più stretti, diventavano problematici. Dal valico si dipartiva verso est una mulattiera in buono stato che, con una serie di tornanti stretti e molto panoramici, risaliva il ripido fianco occidentale della montagna e conduceva ai prati che ricoprivano parte della vetta del Monte Rest, M.1782, foto 10, dove si trovavano le stalle di una grande casera, purtroppo già allora abbandonata, così come lo erano quelle ai margini dei prati giù al valico. Le casere sono costruzioni rustiche di montagna in cui si producono burro e formaggio. Sono generalmente ubicate ai margini di un alpeggio dove, durante la stagione estiva, si conducono al pascolo le mandrie, e sono affiancate da stalle più o meno ampie. Sono simili alle malghe o agli stavoli. Sempre dal valico, ma in direzione opposta, si staccava un'altra mulattiera, ancora in buone condizioni grazie al passaggio dei cacciatori che la utilizzavano durante la stagione venatoria. Attraversava in quota tutta la mia area, per ridursi gradualmente a un sentiero e terminare, a ovest, all'altezza di una malga, anch'essa abbandonata, posta al confine fra la mia area e quella di Carlino Belloni. Tutto qui. Nove pure la tavoletta topografica mostrava una viabilità ben più sviluppata, con diverse mulattiere, numerosi sentieri e tracce di sentieri. Quasi nulla di tutto ciò esisteva più. È che l'ultimo aggiornamento dell'IGM risaliva prima della guerra, intorno agli anni 30, quando pascoli, malghe e casere di alta quota erano regolarmente frequentati da uomini e bestie. Ma, con il progressivo abbandono della montagna avvenuto nel dopoguerra, poco o nulla di quei sentieri era rimasto. Fu per noi una delusione, oltre che un serio problema. E così, per poter raggiungere gli affioramenti rocciosi e poter prelevare campioni significativi, oltre che eseguire misurazioni essenziali, fummo spesso costretti a utilizzare i ruscelli che, incidendo la montagna da sud a nord, si riversavano nel Tagliamento. Ma non fu sempre facile risalirli. La presenza d'acqua nel loro letto e di salti improvvisi e imprevisti, non evidenziati sulla carta topografica, rappresentarono a volte ostacoli difficili da superare e anche pericolosi, costringendoci spesso a faticose risalite lungo i ripidi fianchi del ruscello, per poterli superare. Oggi la viabilità dell'intera area è molto migliorata, grazie al lavoro della Forestale e del CAI, che hanno ripulito, segnalato e numerato diversi sentieri della zona una volta abbandonati, riadattando anche alcune malghe a punti di riposo. Navigando in internet, ho scoperto alcuni siti che mostrano le foto di quelle stesse vette e località, con accurate descrizioni dei percorsi e dei sentieri per raggiungerle, quelli stessi che noi così faticosamente 10 foto 10, stralcio della tavoletta, un pezzo. In azzurro il corso del fiume Tagliamento. Percorremmo, a volte col solo aiuto della bussola. La nostra giornata tipo si svolgeva in questo modo. Sveglia all'alba con una tazza di latte appena munto, sosta in paese per completare la colazione e per acquistare pane e companatico per il pranzo al sacco, quindi spostamento in auto sino al punto più prossimo alla zona dove avevamo deciso di compiere le nostre osservazioni. Lì, abbandonata l'auto, zaino in spalla, iniziavamo a risalire la montagna lungo uno dei pochi sentieri che si inoltrava nel bosco fitto, per poi abbandonarlo e proseguire sino a raggiungere gli affioramenti rocciosi, obiettivo della giornata. Compievamo le nostre osservazioni e misurazioni, prelevando qualche campione rappresentativo di roccia, sino al tardo pomeriggio, quando tornavamo sui nostri passi. Rientrati in paese, dopo esserci ripuliti alla meglio, ci recavamo all'albergo alla posta,